cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, il giorno dopo la disfatta dell'Italia con la Norvegia, gara che aveva un senso anche un po' amichevole, diciamo, dato che comunque la qualificazione ai playoff era raggiunta e molto altro non si poteva, non credo che nessuno abbia pensato di poter vincere 9-0, nonostante nei primi 10 minuti l'Italia fosse passata in vantaggio. Credo che oggi riflettere su questo abbia anche un senso, perché ci deve far riflettere sullo stato del calcio italiano in generale e anche quindi su di noi, perché noi ne facciamo parte, anche se ieri in campo c'era un solo nostro rappresentante, ovvero Manuel Locatelli, che peraltro non è stato dei peggiori assolutamente, a dimostrazione che insomma forse qualche critica, ma questo è il mio punto di vista, nei suoi confronti è anche un po' eccessiva. Vi parlo chiaramente da Torino, cioè da una città che invece ha vissuto giorni esaltanti su un altro sport, e anche questo è chiaramente un, come dire, un principio di discussione da fare, nel senso che vedere tanto entusiasmo legato al tennis, legato ovviamente a un grande campione come Sinner e ai grandi campioni che affronta, e oggi invece quando si va allo stadio tendenzialmente vedere altre atmosfere, polemiche, silenzi, poca partecipazione, poco piacere, diciamo pure, nel vivere l'evento, fa pensare, perché credo che anche per noi questa sia una riflessione da fare, cioè di come alla fine, quando vedi una partita di calcio, e segnatamente una partita della Juve, dal mio punto di vista è così, più che gioia vivi eventualmente sollievo, cioè è tale la pesantezza che accompagna l'evento, per le premesse, per le difficoltà, per questi anni, che non ce la godiamo più, insomma, e quindi non c'è mai nulla che ci riesca a soddisfare fino in fondo. Questi sono un po' i temi della giornata, li affronteremo con gli ospiti, ma soprattutto li affronteremo con voi, nel senso che al 340 5425 324 vi invito a mandare vocali, a mandare messaggi per dire la vostra su, appunto, tra l'altro, l'inizio di una settimana che ci porterà alla ripresa del campionato con una giornata particolarmente importante, perché noi andiamo a affrontare la Fiorentina a casa loro, sappiamo benissimo, quello è una sfida sentitissima, ma per noi non è neanche troppo una novità, perché noi siamo sempre l'avversario da battere per chiunque, però qua c'è un elemento in più, cioè c'è il fatto che la Juve deve mettersi in cammino e dimostrare di essere cambiata positivamente con la nuova gestione di Spalletti, che per adesso qualcosa ha raccolto, ma non quanto basta per rientrare tra le grandi, e andiamo a casa di una squadra che ha cambiato l'allenatore, non ha ancora vinto una gara, è ultima in classifica, ma ha una rosa che dovrebbe assolutamente avere, credo, un altro tipo di posizione. Quindi è una settimana importante, anche perché in testa ci saranno delle partite che ci riguardano, nel senso che potranno rimescolare la classifica, il derby di Milano, Napoli-Atalanta, con Napoli chiaramente molto ferito, non solo dalle polemiche originate un po' dalle ultime esternazioni di Antonio Conte, ma soprattutto dagli infortuni, perché un'altra tegola dopo quella di Lukaku e De Bruyne si è andata a creare con l'infortunio grave di Anguissa. Allora, io vado a leggere subito il primo messaggio di Marco Aurelio da Ostra. E iniziamo subito male, caro Paolo. Sei la persona che all'interno della Radio Bianconera ha le idee più affine alle mie, ma Locatelli, secondo me, ieri sera ha giocato in maniera vergognosa, come ogni volta quando è con noi. Quindi, per carità, assolutamente non da Juventus. Vabbè, io mi soffermo. Allora, io credo che quando si esprimono dei pareri, li si esprime, credo, con qualche motivazione, no? E quindi il tono, Marco, permettimi, mi sembra un po' esagerato, nel senso che Locatelli oggi prende sui quotidiani sportivi 5,5 o 6. Quindi io la vergogna della prestazione di Locatelli non la vedo. Locatelli può non piacere, possiamo fare dei discorsi. Io non voglio, credo, difenderlo più di tanto. Dico che ieri Locatelli nel primo tempo mi è sembrato adeguato a una squadra che stava giocando contro un'altra che era scesa in campo, diciamo, per far trascorrere il tempo, e qualcosa ha fatto vedere. Ha fatto vedere delle meraviglie, tanto per essere chiari, in occasione del gol che segniamo, lui fa un cambio di campo, come è deputato a fare in qualità di regista nel 3-5-2 dell'Italia, e lo sbaglia. Poi Rierson perde la palla, Di Marco la riprende e riusciamo a segnare. Però, vergognosa? No. Locatelli esce sull'1-1. Quindi vergognosa, io non mi sento di... Cioè, mentre il crollo dell'Italia nel secondo tempo credo che abbia dei nomi e cognomi, segnatamente molti difensori, ma anche parte del centrocampo, non credo che Locatelli ieri... Tant'è vero che oggi qualcuno lo salva, qualcuno no, nel senso che lo reputa tra gli insufficienti, ma nessuno gli dà 4, 4,5, che invece sono i voti che prendono soprattutto alcuni difensori che sono andati totalmente in bambola. Quindi Locatelli non è da Juve, ma ditemi chi è da Juve allora, perché qua il concetto, io, è un tema che abbiamo già discusso tante volte con anche alcuni opinionisti che noi interroghiamo, per cui il problema principale sembra essere Locatelli. Adesso finalmente abbiamo un allenatore che probabilmente può decidere, vedremo, se dare o meno la centralità a Locatelli nella Juve, nel senso che ci sono altri centrocampisti che possono fare il vertice basso, li si può mettere lì, li si prova, perché Locatelli, l'equivoco, è che non è un regista, e quindi non l'abbiamo neanche preso per quello, quindi Locatelli è, tra virgolette, in una posizione in cui si trova a supplire a dei limiti di organico. Questo succede nella Juve, ma succede anche nell'Italia, perché altrimenti ci sarebbero altre alternative. E invece viene messo lui. E ieri lui, secondo me, ha fatto una partita da 6 in pagella. Alla Juve spesso lui è quello che non va sotto la sufficienza, e come ha dimostrato, credo, tutta questa prima parte della stagione, Locatelli non è su un livello di eccellenza esattamente come tutti gli altri. Come tutti gli altri, compreso il centrocampista al quale noi deleghiamo più speranze di crescita, ovvero Thuram, che sta facendo una stagione non all'altezza dello scorso anno, dove lui invece ha avuto un ottimo impatto, ci ha regalato dei gol anche fatti tecnicamente in maniera molto preziosa, ci ha regalato degli assist, e per adesso tutto questo non si vede. Ma il dibattito è tutto su Locatelli, come se Locatelli fosse il punto dal quale la Juve deve muoversi. Forse perché abbiamo questa idea del regista, appunto. Resta il fatto che lui se la cava, diciamo, e credo che in qualche maniera questo tipo di situazione vada valutata con una certa, direi, serenità. Allora, Paolo Di Osimo, non convocare Gatti per far giocare Mancini e poi Buongiorno è una cosa che qualifica Gattuso. Poi non si lamenti, visto che anche far giocare anche Frattesi, che non è titolare con l'Inter, è la solita difesa 3 con la Brodo. Ma Gatti non è stato quest'anno neanche un titolarissimo della Juve, nel senso che qualche volta sia Tudor che Spalletti hanno scelto di tenerlo fuori. Io penso che ieri non si possa minimamente, concentrare i problemi della nazionale su una pedina. Non c'è se ne prendi 4-1 contro una squadra che era già qualificata, che per qualcuno è più forte di noi, io questo non lo so, certamente ha dimostrato di saperci battere per 2 volte con 3 gol di scarto, io credo che si debba parlare di un problema strutturale, di un cedimento strutturale. Quindi, per carità, non credo che, francamente, di aver letto indignazioni per le convocazioni di Gattuso, e non credo che Gatti ieri avrebbe sinceramente risolto questa questione, che si è vista invece in maniera piuttosto imbarazzante nel corso del secondo tempo. Andiamo a sentire un vocale, Luca in regia.
Sono di Cetaro, un borgo mariniero peschereccio sulla costiera amalfitana, e l'impressione che ci stiamo dando un po' a tutti i giocatori è quella là di vedere un mare forza 9 in piena tempesta e 15 scialuppe in mare, e vedere come che quello si è salvato, quell'altro non ce l'ha fatto. Qual è la differenza? Siamo in una tempesta. È inutile salvare il meno peggio.
Beh, intanto ti ringrazio perché hai associato la tua vita a una valutazione che mi trova concorde. Cioè, io penso che, allora, la dico così, io penso che se cambiano i commissari tecnici, cambiano i contesti, cambiano i giocatori e i risultati sono identici, perché noi con la Norvegia abbiamo perso 3-0 e con Spalletti perdiamo 4-1 con Gattuso. La prima volta giocando bene 10 minuti e poi crollando. La seconda volta giocando meglio di loro nel primo tempo e poi crollando con ben 4 reti. Io credo che dobbiamo riflettere sullo stato del calcio italiano, ma riflettere in maniera profonda, non trovando le scorciatoie, ma chiedendoci se c'è qualcuno in grado di raccontare quello che sta succedendo davvero. Nel senso. Io penso che l'Italia non possa essere considerata, data anche come dire, dimensione economica del nostro calcio, che è quella comunque di uno dei primi d'Europa, questa cosa qui, sinceramente. E quindi noi siamo sempre lì alla caccia del responsabile, e però qua non c'è un responsabile, qui c'è una proprio una. Come dire, cultura, una modalità di vivere il calcio che è davvero molto preoccupante, perché insomma in questi giorni mi ha fatto sorridere, si è andati anche a ricorrere a qualche lettera dei bambini che hanno scritto a Gattuso da una scuola del suo paese, facci vivere un mondiale, ma se fosse l'Italia saltasse il mondiale prossimo vorrebbe dire che per 3 edizioni, cioè 12 anni, l'Italia non parteciperebbe a un mondiale, tra l'altro sempre più largo, e da 20 anni non partecipiamo a un ottavo di finale. Questo credo che ci debba far riflettere profondamente. Io penso che la prima cosa sulla quale dobbiamo riflettere è ritrovare uno spirito, io lo definirei molto banalmente, di piacere nel calcio, che invece non abbiamo altrove, che non abbiamo in tanti altri campi della vita, e che il calcio io speravo che fosse invece un'oasi. Vedere squadre, e non solo non solo la nazionale, ma anche nei club, dove ormai giocare è solo fonte di preoccupazione, e noi ci siamo dentro, noi della Juve, è qualcosa di particolarmente grave, secondo me, e si va a riflettere poi in questo tipo di prestazioni. Andiamo dal nostro direttore Antonio Paolino, che oggi è discretamente lontano da Torino, per farci raccontare dov'è, cosa fa e con chi è. Ciao Antonio!
Ciao Paolo, effettivamente così parlerò un po' piano, non col timbro e il tono da stadio, anche perché il campionato è fermo, anche perché ne ho approfittato di partire prima che lo facessi tu, che normalmente mi lasci solo. Questa volta ci siamo invertiti e ogni tanto mi lascio rapire, sequestrare. Lo vedete al mio fianco, già un volto abbastanza noto, una voce anche nota perché spedisce spesso e volentieri da buon juventino qual è. Interpretazioni, da consigli, raccomandazioni, il responsabile, perché tu hai detto che non ci sono responsabili nella gestione o nella problematica legata alla nazionale. E allora ci siamo fatti risequestrare una volta l'anno, perché questa volta partoriamo davvero la nuova crociera per l'anno prossimo. Allora, quindi sono tornato a bordo di una MSC, di una nave. Tantissime navi della flotta MSC. Oggi ho sentito raccontare qui a Civitavecchia, quindi sono tornato a Civitavecchia per impegni di lavoro, ma non personali, ma per pensare ai nostri radioascoltatori. Chissà che la prossima possa riguardare anche te, Paolo. Quindi domande semplici per il nostro Massimo Bertoldero. Buongiorno Massimo, ben ritrovato. Responsabile MSC proprio in questi progetti un po' particolari, viziati anche un po' dalla fede calcistica, giusto?
Sì, ahimè, sì.
No, come ahimè? Non si parte così su Radio Bianconera. Raccontaci, allora, partiamo da qui, ho capito. Poi arriviamo al progetto che ci vede protagonisti insieme. Diciamo che abbiamo lasciato tempo per capire che cosa capita nel frattempo alla nostra Juve.
Bella domanda, cosa capita? Io spero che con l'arrivo di Spalletti adesso almeno si normalizzi la situazione. Non dico che fa miracoli, però sono certo che riporterà una normalità che fino ad oggi nemmeno con Tudor, non dico con Motta, si è avuta, e che almeno in alcuni giocatori ricrei quel senso di appartenenza a una grande società come la Juventus.
Sembra aver dato tutte le risposte tipiche che danno, mi sembra, anche i nostri radioascoltatori. Paolo, dimmi se oggi hanno aggiunto qualcosa, perché non sono attento sulla nostra chat, distratto proprio dall'operatività nell'organizzare questa seconda crociera che abbiamo pronta, con dei dati tangibili, con delle tempistiche ben precise. E finisce sempre questi discorsi il dottor Bertoldero chiedendomi poi alla fine: ma cosa sta capitando alla nostra Juve? Cosa posso raccontargli, Paolo?
Beh, anche diciamo che in questo momento siamo tutti qui ad aspettare Spalletti, no? Credo, cioè a vedere se le idee di Spalletti riusciranno a cambiare questa situazione. Il punto vero è che voi state pensando al futuro, qui bisogna giocarselo tra novembre e dicembre, perché se no 6 mesi a stare fuori dai giochi sono troppo lunghi. Questa è la differenza, ecco, tra Juve ed MSC Crociere.
Ha trovato la formula giusta per mettere in evidenza la differenza tra MSC e il nostro progetto che guarda al futuro, e la Juve che deve guardare rigorosamente, se ho capito bene, a Fiorentina-Juventus di sabato prossimo.
Alle prossime partite, sì, quelle immediate.
Alle prossime partite, quindi a partire da Fiorentina-Juventus, altrimenti stare fuori dai giochi, dice giustamente Paolo, sarebbe un altro punto d'arresto della ripartenza del nostro progetto. Cosa ne pensa il direttore responsabile MSC Progetti Eventi MSC?
Se ci riferiamo alla partita con la Fiorentina, io sono convinto che nonostante l'arrivo di Vanoli avremo un risultato positivo. Io sono convinto di questo, perché confido molto nelle capacità di Spalletti. Io non so se sarà l'allenatore del futuro di un progetto soltanto per 8 mesi o biennale o triennale, cosa che mi auguro, perché darebbe un minimo di continuità, visto che negli ultimi anni mai sarà vista nel mondo Juve un cambio allenatori così continuo e un cambio progetto proprio così continuo. Per quanto ci riguarda, invece, il nostro progetto è sicuro. Abbiamo una crociera che partirà con Radio Bianconera il 19 ottobre
2026,
da partenza con doppio imbarco, imbarco a Genova, imbarco a Civitavecchia e questa volta anche con imbarco a Cagliari, quindi anche in Sardegna, alla volta di Valencia, Ibiza, appunto Cagliari, Genova, Civitavecchia, quindi è un giorno di navigazione che poi di solito quel famoso giorno che io ho già vissuto, dove voi di Radio Bianconera sarete inseguiti da noi fans di Radio Bianconera per le migliaia di domande che avremo da farvi.
Ecco, quindi Paolo, se vuoi prenotarti c'è tempo, manca un anno, naturalmente ci sono delle tariffe promozionali dettate, più lontani si è dalla partenza meglio sarebbe, però questo non preclude assolutamente l'iscrizione a questa crociera di cui da oggi in poi naturalmente tratteremo, parleremo e metteremo in evidenza. Per parlare di Juve, in quella giornata di navigazione dimentica Bertoldero un appuntamento importantissimo, la finale del nostro torneo di calcio che rivoluziona la vita della crociera e dei partecipanti. Spesso non sono juventini, spesso sono stranieri.
Con grande partecipazione, l'ultima crociera veramente c'era un senso di appartenenza anche da parte di altre nazionalità che hanno voluto giocare, far parte del gruppo. È stato veramente fantastico.
Assolutamente, per fortuna che i palloni erano diversi e li aveva messi a disposizione, perché il campo da calcio a 5 ovviamente è all'ultimo livello della nave. Naturalmente volevamo accennarvelo in questo modo, se ne sta parlando già con alcuni che ci daranno una mano nella partecipazione, siamo un centinaio, il motto è vivere a lungo lungo e vivere a lungo con la fede bianconera, naturalmente, fa bene alla salute. Non è un momento in cui sento energia troppo a favore di quello che ci sta capitando, però sappiamo che dobbiamo spostare la nostra ripartenza dall'anno zero a qualcosa che sia immediatamente successivo. Questo è quanto, Paolo.
Allora, io ho ancora una domanda, perché oggi non posso non farla. Ma si usano gli algoritmi per organizzare una crociera?
Ecco, io dico che ieri sera sono arrivato a Roma, ieri sera ho incontrato i nostri amici della redazione di Roma, abbiamo fatto una bella chiacchierata, ho scritto poi l'editoriale dopo aver visto, ho aspettato prima di vedere Sinner vincere, così ho respirato a pieni polmoni. Rivedere da lontano Torino, la partecipazione è sempre bello, sono begli spot. Poi ho aspettato, sono andato a cena, una pizza veloce con gli amici, e poi sono tornato quando l'Italia era ancora sull'1-0. E ho capito dopo che avrei dovuto prendere il tema di petto dell'algoritmo che giro a Massimo Bertoldero di MSC Crociere. Ma qui l'algoritmo l'ho applicate, lo usate in ufficio dove studiate le crociere solo per incastrare le prenotazioni o per creare qualcosa di diverso? Perché noi siamo appesi un po' ad un giudizio ancora molto contrastante e io ho provato a parlarne un po' dell'algoritmo, di come lì, non tanto non riconoscendogli la sua professionalità o la volontà di portare lontano la Juventus, però è anche vero che l'algoritmo non deve essere una semplice scatola magari vuota dove l'ultimo pensiero porta a ragionare sulla qualità della squadra, non tanto della società o dei conti.
Sì, certo, diciamo, sono completamente campi diversi, assolutamente sì. Noi come azienda, diciamo, i numeri fanno veramente la loro maggior partecipazione, cioè gli algoritmi per quanto ci riguarda sono alla base delle nostre analisi di bordo e a terra nel mondo nel crociere, è la base, un po' come in tutti i settori del turismo. Non so quanto questo però possa funzionare per quanto riguarda invece nel mondo calcistico, all'interno di una squadra di calcio. Può essere un utile strumento per una scrematura nell'ambito di una scelta di un giocatore o altro, ma ci sono tutti i parametri personali che sono, non vanno mai dimenticati. Non so in questo caso la strategia di Comolli se sarà vincente oppure no, se effettivamente poi questa storia dell'algoritmo è vera o no, cioè nel senso, per quanto possa essere applicata. Di base, comunque, quello che mi auguro da tifoso è che ci sia un progetto chiaro ma duraturo, almeno un biennale, almeno 2-3 anni con lo stesso allenatore, perché bisogna dare il tempo a un allenatore di capire i giocatori, capire chi deve rimanere e chi deve andare via e adattarli, perché parliamoci chiaro, questa squadra non è stata costruita sulle idee di Spalletti, ma è stata costruita a grandi linee sulle idee di Tudor, quindi dobbiamo dare tempo a Spalletti di capire e dargli almeno un altro anno di possibilità di costruire il suo gioco, perché comunque lui il gioco l'ha sempre fatto vedere in tutte le squadre.
Allora, questa è la risposta di Massimo Bertoldero, responsabile MSC Crociere. Io ci aggiungo, Paolo, potrò trovare o meno la condivisione di questo pensiero con una provocazione. Naturalmente i giudizi si danno alla fine, però vediamo che nel calcio si anticipano, si devono anticipare quando le cose non funzionano al meglio, quando i risultati non arrivano, quando l'algoritmo te lo dice, ognuno ce lo spieghi come vuole. Però è anche vera una cosa: chi è che da adesso in poi, per i prossimi 3 anni di questo consiglio di amministrazione, di questa progettualità, garantirà il progetto? Cioè ci mette la faccia il nuovo consiglio di amministrazione, vero? Però abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo costruito una squadra sulle volontà dell'allenatore che c'era prima, perché non sei arrivato, e questo l'algoritmo non te lo dice. Io qui sono un po' pessimista, lo ammetto, perché tutto dipende poi dalla capacità, dalla personalità, dalla qualità della squadra. E allora la teoria deve passare alla pratica, ai fatti. Se io avessi visto, dopo le parole che abbiamo ascoltato in questi giorni, e termino, la scelta di Spalletti fondata su una comunicazione chiara e schietta. Questo è l'allenatore che l'algoritmo ci ha detto su cui credere per i prossimi 2 anni, 1 anno e mezzo, non su 8 mesi, perché se non funzionasse, allora mi viene il dubbio che forse non funziona neanche bene, o al meglio l'algoritmo che stiamo mettendo a disposizione per la ripresa del nostro club. Per tutto il resto funziona, per incastrare prenotazioni, rotte, acquisizioni di nuove navi, e oggi ho sentito la storia di questa azienda che ne vengano di aziende di questo tipo, perché danno anche tantissimo lavoro. Le persone sono giuste, penso e spero per MSC, le persone sono giuste, ci credo assolutamente in casa Juventus, ma la squadra è giusta per l'allenatore che c'è, sì o no? Chi sì, chi no? E chi dovrebbe pagare se questo allenatore magari non centrasse il quarto posto e quindi dopo aver accettato gli 8 mesi? Non dico che sarebbe giusto mandar via allenatore, consiglio di amministrazione azzerato, eccetera, però il quesito lo pongo, perché poi, sai, la Juve non puoi vincere domani, dovevi vincere già ieri, e questo ieri è già lungo, troppo tempo.
Grazie Antonio, grazie al tuo ospite.
Grazie Paolo, grazie anche a Massimo Bertoldello di MSC. Ricordiamo le date della crociera, perché io non me le ricordo ancora, ha fatto tutto lei col suo algoritmo.
Partenza 18 ottobre da Genova e 19 ottobre da Civitavecchia.
Ma ne sentirete parlare, anche perché intanto, lo dico a Santarelli, lo dico a te Paolo, lo dico a tutti i nostri collaboratori, ai nostri presentatori, beh, c'è tempo per preparare la valigia. E passiamo parola e tratteremo il tema Juve probabilmente in quella data, con una partita, speriamo in campionato e speriamo in caso in trasferta anche in Champions League. Vorrebbe dire già aver fatto dei passi in avanti. Noi ci saremo e voi ne sentirete parlare anche attraverso i nostri canali.
Cose di calcio.
Ora torniamo in onda, 340-5425-324. Andiamo a leggere qualche vostro messaggio. Ieri nella formazione, Antonio Palma, ieri nella formazione iniziale c'erano 5 giocatori di una certa squadra, che quando giocano nella propria squadra hanno un rendimento con vittorie finali di Champions, in nazionale ne hanno un altro, e questo è ciò che uno si deve chiedere. Come mai? Allora, ieri avevamo una nazionale con, tra l'altro una situazione anomala, perché ormai di solito le nazionali negli 11 titolari sono polverizzate, cioè ci sono al massimo 2, al massimo 3 giocatori. Ieri avevamo il blocco dell'Inter, prima abbiamo sentito anche un messaggio da Albano Laziale che ironizzava, no? sul blocchetto. 5 giocatori dell'Inter che credo che fuori di rivalità, io credo che si debba considerare, perché i risultati parlano chiaro, la squadra che negli ultimi anni ha avuto la rosa più forte e anche il blocco italiano più forte. E chiedersi perché questo non ha funzionato, chiaramente può essere un elemento sul quale ragionare, se però prescindiamo dalla volontà. Cioè, se noi pensiamo che i giocatori, per amore di rivalità, che i giocatori dell'Inter ieri non si siano impegnati, mentre nei club sì, noi continuiamo a guardare il dito e non la luna. Cioè, continuiamo ad avere, secondo me, un'interpretazione del calcio riduttiva, per la quale si spiega tutto con l'impegno. La Juve non vince, non si impegna abbastanza. L'Inter in nazionale non funziona, non si impegna abbastanza. Ecco, io credo che questo, francamente, sia poco. Sia poco per spiegare quello che succede. E lo spiego anche col fatto che dovremmo fare allora il ragionamento opposto, no? Cioè il ragionamento per il quale poi l'Italia, se segna un gol, l'assistman è Di Marco, è il goleador Pio Esposito, e quindi che cosa vuol dire? Non vuol dire niente questo, secondo me. Io credo che, del resto, ed è un fatto che abbiamo visto l'anno scorso, l'Inter in Champions League ha fatto un percorso notevole, perché quando arrivi in finale di Champions, e noi lo sappiamo, vuol dire che hai fatto un grande cammino, dopodiché in finale è crollata, un po' mi verrebbe a dire come ieri è crollata l'Italia, cioè senza dare segni di vita. Io penso che ci sia più una questione di concezione del calcio che in Italia vada affrontata, e questo deve far riflettere molto, perché troppe volte le squadre italiane, quando si tratta di dover reagire, è capitato ad esempio recentemente al Napoli col PSV Eindhoven, non credo che si possa dire ragionevolmente che PSV Eindhoven valga tre volte il Napoli, però ha vinto 6-2. Cioè, c'è una incapacità da parte delle squadre italiane e segnatamente della nazionale di opporsi quando le situazioni sono in difficoltà. Insomma, è significativo che noi abbiamo detto il contrario quando la Juve è andata a Madrid. Cioè, lì noi abbiamo messo una concentrazione, un'attenzione, una voglia e anche però una capacità tattica, perché poi le squadre italiane sono famose per essere ben messe in campo con tutta una serie di accorgimenti per le quali a Madrid si è perso di misura e addirittura si è rischiato di pareggiare. E il Napoli o l'Italia di ieri, secondo me, giocano queste partite sempre un po' con l'idea che tanto il rapporto di forze non è tale da poter andare a incidere sulla testa, cioè sulla possibilità di avere delle difficoltà enormi che ti si presentano e di dover rispondere, perché il Napoli col PSV ha staccato la spina, ne ha prese 6, ne poteva prendere di più. Ieri l'Italia ne ha prese 4, che in un tempo sono un record negativo. Maggior ragione se giochi in casa contro una squadra che doveva essere un po' demotivata. Invece la motivazione loro, che era quella di festeggiare la qualificazione, era più alta della nostra, che era quella di farsi un po' forza in vista dei playoff. Beh, questi segnali riguardano anche la Juve, riguardano la capacità che abbiamo di saper rispondere alle difficoltà, e io credo che su questo appunto dobbiamo riflettere molto, e lo faremo poi anche con Domenico Marocchino, che mi sembra la persona giusta proprio perché ci regala idee non banali e mai scontate per entrare dentro meglio questo tema. Vocale.
Ciao Paolo, Simone Davao da Canavese.
Ciao Simone.
Guardo Buffon nella nazionale, penso, ma quanto ci farebbe comodo come preparatore di portieri, proprio il coach principale dei nostri portieri, per fare le ossa a questi calciatori giovani che magari potrebbero diventare un giorno come lui. È come in un'azienda quando c'è una linea, no? E poi tieni quello, il senior, per insegnare come si utilizzano i macchinari. Cioè, io lo terrei lì. Poi a livello di stipendio penso non ci siano paragoni, però.
Ah, Simone, in linea teorica è giusto, però guardate che tante volte per fare quel mestiere lì, quello dei preparatori e dei portieri, non devi essere un portiere affermato, anzi. Cioè, gli stimoli che ha Buffon, che oggi riveste una figura più politica, possono proprio essere quelli di essere lontano da ciò che ha fatto per tutta la vita. Immagino che non abbia desiderio di stare in campo. Il preparatore atletico di Buffon, il preparatore dei portieri di Buffon al Parma, era un onestissimo professionista che non conosceva nessuno. La Juve ha avuto per anni e anni, e ogni allenatore che arrivava non faceva che confermarlo, Claudio Filippi, che non è un ex grande portiere, ma che aveva la voglia di confrontarsi con gli altri, di migliorarsi, di aggiornarsi, e quindi le figure dei preparatori dei portieri non necessariamente devono essere quelle dei grandi professionisti, anche perché, guardate, tante volte chi ha fatto sport ad alto livello non è vero che sa trasmetterlo agli altri, perché mi verrebbe da fare questa riflessione tenendo conto anche di alcuni, tra virgolette, fallimenti di grandi allenatori in panchina o anche su ruoli dirigenziali. E la realtà che vivi tu quando sei un campione dalla realtà che vivi come insegnante è tutt'altra, quindi non c'è questo automatismo e c'è soprattutto la tua motivazione individuale. Cioè, io immagino che Buffon per questo tratto della sua vita abbia altri desideri e oggi non si troverebbe, non è che il calcio è fatto da una serie, per carità, certo che hai tante conoscenze, ma non è detto che riesci a trasmettere e magari talvolta sei anche troppo duro, perché non ti, cioè io immagino, faccio un esempio, Pirlo che deve trasmettere il suo calcio e si vede giocatori che non sanno stoppare il pallone come lui, fa più fatica per certi versi, ha meno entusiasmo, ha meno disponibilità ad accettare l'errore. Quindi in linea teorica sono d'accordo con quello che hai detto, in linea pratica direi che non si è quasi mai verificato, e soprattutto contesto un po' bonariamente la tua affermazione. Una squadra di calcio non è un'azienda. Un'azienda ha la figura del senior, una squadra di calcio ha tante volte figure meno conosciute, ma che proprio perché non si sono affermate, hanno più voglia di emergere e sono quelle professionalità meno evidenti, ma più fondamentali all'interno di una squadra. Altrimenti sarebbe troppo semplice elaborare sempre un modello basato su quelli che c'erano, e invece non è così, almeno questo è quello che direi ho conosciuto attraverso la frequentazione della Juventus tante volte, soprattutto sui preparatori del portiere. Ripeto, Claudio Filippi è un preparatore fantastico che appunto si è portato dietro, se ben ricordo, del Neri, e poi è stato confermato da tutti gli allenatori dopo, proprio perché aveva una conoscenza del suo lavoro senza eguali agli altri. Giorgio, buongiorno Paolo, non intervengo pro o contro Locatelli, rilevo solo che è frequente che le opinioni dei tifosi, in particolare di squadre che non soddisfino, si polarizza su un giocatore con qualità non dissimili da quelle dei compagni, ma che per vari motivi, tattici per esempio, sono più in vista di altri. Giorgio, la penso esattamente come te. Totalmente, nel senso che hai centrato perfettamente tutti i temi, hai sintetizzato il pensiero che io ho in maniera esemplare, e ci provo a entrare dentro. Primo, io credo che, qui forse sono un po' provocatorio, però, che quando si ragiona su una squadra di calcio bisognerebbe guardare gli stipendi per addossare le responsabilità. Cioè, per intenderci, facciamo un esempio lontano nel tempo. È chiaro che se ho Michel Platini e Massimo Bonini, e immagino che Michel Platini guadagni 4 volte Massimo Bonini, non mi focalizzo su Massimo Bonini, ma mi focalizzo su Michel Platini e il suo rendimento. Poi può essere determinante se Massimo Bonini è bravo, perché Massimo Bonini, se non va a recuperare palla e la porta bella pulita nei tempi giusti, nelle modalità giuste, Michel Platini, la Juve ha un buco notevole. Però vado a giudicare ovviamente il giocatore che può fare la differenza. Io sono d'accordo, Locatelli non è il giocatore che può fare la differenza. E mi chiedo, ma qualcuno in Juve quando è stato preso ha pensato questo? Cioè, la Juve ha preso Locatelli, perché vedete, il problema del centrocampo della Juve, che chiaramente è da anni che ci portiamo dietro, non può essere confinato a un solo uomo. Perché noi non abbiamo comprato Locatelli per essere il dopo qualcuno. L'abbiamo comprato, con una buona cifra tra l'altro, al pari di altri, per essere parte di un centrocampo importante. Cioè Locatelli non è che deve rispondere dei fallimenti di Douglas Luiz o di Cole Miners in qualità di centrocampisti, che dovevano in linea teorica avere molta più qualità di loro. Di lui. E questi discorsi mi ricordano per certi versi chi criticava Pjanic, ma non è Pirlo. Ecco, se la Juve oggi pensa di poter trovare un regista che risolva tutto, fatto salvo che ci sono squadre che giocano e ottengono risultati senza avere il pedigree di un regista notevolissimo, e credo che questo sia per l'ennesima volta una lettura superficiale di un problema molto complesso. Lo andiamo a capire su un'altra squadra? Il Napoli certo che è un giocatore molto interessante come Lobotka. A parte che quando Lobotka arriva non viene certo considerato una star. Ma il Napoli ha trovato nel corso del tempo qualche accorgimento per giocare quando non c'è Lobotka? Sì. Il Napoli, quando Lobotka funziona, gioca bene, e quando non funziona gioca male? Io questo non lo so, però resta il fatto che in un calcio livellato, e il centrocampo della Juve è livellato, non si può addossare una responsabilità a un solo giocatore, neanche per motivi tattici, perché se tatticamente tu hai un regista, a parte che Locatelli non mi sembra che verticalizzi male, è lento, può sbagliare, però fa anche un lavoro di recupero palla notevole, ripeto, tu la qualità la puoi andare a mettere altrove, la puoi andare a cercare altrove, e per gli sviluppi del gioco, se io ho un attaccante alto 2 metri che riesce a proteggere palla, io posso anche decidere di fare un certo tipo di gioco non uguale a se ho invece un trequartista, se ho un regista che palla a terra sa verticalizzare, eccetera eccetera. Questo dibattere continuamente sui limiti del centrocampo della Juve, confinandolo a un solo giocatore, come se gli altri due del reparto fossero perfetti, io trovo di una modestia francamente notevole. E aggiungo, ha ragione Giorgio, quando dice capita spesso che nelle squadre ci sia la polarizzazione nella tifoseria su un colpevole. Che è consolatorio, perché questo è il punto. Il problema della Juve non è Locatelli. Il problema della Juve è Locatelli più tanti altri. Perché, ripeto, se la Juve non avesse un problema generale di difesa che subisce troppo, di attacco che segna troppo poco, di centrocampo che non è continuo, eccetera, credo che se non ci fosse questo, non staremmo nella posizione in cui siamo. Quindi l'idea che tolgo, e tra l'altro con Spalletti che riparte da zero, vedremo, magari sposta oggi su Tutto Sport c'è la previsione di una Juve che si va a orientare sul 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale, siamo anche in linea con il calendario, e si parla anche del fatto che Locatelli potrebbe uscire fuori dalla cabina di regia e quindi mettere davanti la difesa o con Miners, che si è rieducato in questo primo periodo di Spalletti attraverso una nuova posizione che gli ha permesso di vedere il campo in maniera diversa. Si parla di Azic e si parla di altre ipotesi, quindi ben vengano, e poi magari scopriremo che Locatelli da mezzala rende meglio, rende peggio, io questo non so. Io dico che ieri, vedendo la nazionale, non ha certo fatto la figura peggiore del centrocampo, e c'erano, tra virgolette, fior di nomi, e che Locatelli è uno che comunque di palloni te ne recupera tanti, e tanti te ne recupera anche alti, e questo elemento viene sempre negato. Ultima partita che abbiamo visto, derby, Locatelli verticalizza perfettamente per Conceição in area di rigore, la mette dentro, non riusciamo a segnare quella azione lì che poteva essere un gol, e avremmo a quel punto esaltato le sue capacità con un filtrante notevole, non si segna, e quindi diventa la colpa di Locatelli generale. Ma davanti dormiamo, non siamo all'altezza di quello che dovrebbero essere le nostre potenzialità, e andiamo avanti così. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, ciao a tutti i fratelli juventini, ma se ieri andiamo a vedere il primo tempo della nostra nazionale, ci accorgiamo che Locatelli faceva delle imbucate incredibili, perché aveva movimenti a destra e a sinistra che suggerivano e che poi andavano ad allargare le linee nemiche, e lui era bravissimo ad infilare. Quindi ragazzi, non dobbiamo per forza di cose avere chissà chi o chissà cosa, dobbiamo avere anche un collettivo che funzioni, per cui dare addosso a un giocatore, giustamente come dici tu Paolo, è sbagliatissimo. Dobbiamo andare alla ricerca del completamento di quel centrocampo, della squadra stessa. Quindi forza Juve fino alla fine. Alfi da Bassano del Grappa, ciao.
Io credo che questa sia proprio un'altra bella riflessione. Mi spiego ancora meglio. La Juve ha giocatori che raramente vanno negli spazi. Cioè, insomma, tradotto. Certo che se giochiamo con, come abbiamo fatto con Tudor, con Kalulu terzino, non hai Dumfries o Bellanova che ti consentono di cercare lo spazio. Noi abbiamo anche due esterni offensivi che preferiscono avere palla nei piedi, cioè Yıldız e Conceição, e lo stesso Zegrova. Quindi il filtrante che tu a volte puoi dare nello spazio perché lo vedi è un'altra cosa, darlo invece sui piedi di un giocatore, che questo non giustifica il fatto che Locatelli troppe volte ferma il gioco, nel senso che stoppa la palla una o due volte, ma questa è la modalità del gioco della Juve. E hai ragione quando dici che ieri nel primo tempo si è visto qualche cos'altro, e credo che questo sia un aspetto da considerare. Io mi aspetto a mia volta che Spalletti riesca in questo a cambiare un po' la nostra modalità, e che lo si è già visto nelle ultime partite, ad esempio attraverso un Combiners che finalmente verticalizza, ci siano anche altre soluzioni, perché tra l'altro se hai un solo giocatore che verticalizza, io credo che sei ovviamente più prevedibile. Aggiungiamo un altro elemento che non è banale: spesso Locatelli deve tornare indietro a costruire, come faceva Pirlo per intenderci, solo che qui abbiamo un altro tipo di ragionamento, al posto dei difensori, perché noi non abbiamo più Bonucci, che era un vero regista difensivo. E in questo senso non abbiamo neanche Bremer, che è uno che quando porta palla detta i ritmi in maniera più veloce degli altri e ti prende anche un po' campo. E quindi il lavoro che fa non mi sembra banale, anche sotto il profilo quantitativo. Andiamo a leggere un altro messaggio. Questo è Piero da Palermo. Ci vuole un centrocampista che velocizza il gioco. Locatelli rallenta tutto e non si può provare sia Chico e Zegrova in entrambe le fasce con Yıldız al centro. Che ne pensi? Beh, potrebbe essere quindi un 4-2-3-1, che l'anno scorso abbiamo bocciato perché abbiamo visto che Locatelli e Thuram non sono riusciti a gestirlo fino in fondo. Sarebbe una squadra molto offensiva, perché poi né Zegrova né Conceição lo fa più di Zegrova, sicuramente quello di tornare indietro e andare a ricomporre un centrocampo che riesca anche a proteggere la difesa. Ci sono gli uomini per farlo? Per provarlo sì. Io credo che non dobbiamo impiccarci all'idea che i due davanti alla difesa debbano essere per forza di cose Thuram e Locatelli. Ho la sensazione che Spalletti cercherà un altro equilibrio. Cioè io sono abbastanza convinto che questa formula del 4-3-2-1, comunque del 4-3, poi che sia 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-3-3 è un'altra storia. Io ho l'impressione che comunque tre a centrocampo di voglia e le possibilità di combinazione non siano banali. Noi abbiamo Miretti, noi abbiamo Azic, tutta gente che naturalmente va provata, messa dentro, capito qual è il ruolo migliore, eccetera eccetera. Poi abbiamo McKennie che comunque ti serve sempre per cercare di aggiustare un po' le cose e in qualche buco, insomma, per cui staremo a vedere, però insomma le possibilità di combinazione direi che non mancano, e bisogna augurarsi che Spalletti abbia la capacità e la forza, la voglia, la volontà di trovare soluzioni nuove. Perché io penso che molto semplicemente, quando hai visto che alcune cose non funzionano, devi provare a correggerle. E già questi primi segnali che ha dato in queste prime partite, secondo me, sono positivi per darci una possibilità nuova di vedere una Juve più capace ad andare in gol. Perché io credo che il primo problema sia questo. Se noi continuiamo a segnare uno o zero gol a partita, non facciamo sicuramente molta strada.
Cose di calcio.
Allora, rientriamo in onda. Ci sono tanti messaggi, avremo poi modo ancora di andare ad esplorare, ma adesso mi interessa soprattutto parlare col nostro amico Domenico Marocchino, perché è l'unico che semmai ci può dire qualcosa che ci aiuti a capire davvero cosa è successo ieri in Italia. Ciao Domenico.
Ciao Paolo, ciao.
Allora Domenico, io vorrei partire dal tennis. Ti sembrerà strano, però oggi mi ha colpito la frase che ha detto Sinner quando ha detto, insomma, sembrava di giocare in uno stadio di calcio. C'erano 13.000 persone, c'era un grandissimo entusiasmo. Ieri alle ATP Finals c'è stato per tutta la settimana. E credo che ieri noi abbiamo assistito chiaramente a un incontro meraviglioso tra due campionissimi, ma soprattutto mi verrebbe da dire tra due giocatori che in continuazione ricalcolavano se stessi attraverso quello che faceva l'altro, perché il tennis è molto quello, non è solo io gioco come voglio, io cerco, io gioco, tu mi rispondi, capisco cosa hai fatto tu e lo faccio automaticamente. Siccome tu ci dici spesso che nel calcio si fanno le cose anche attraverso quello che fa l'avversario, cioè non esiste, non esisto solo io, perché io posso avere bellissime idee, andiamo tutti sulla sinistra perché lì siamo forti, poi mi trovo un muro, devo trovare un'altra soluzione. Ho pensato che in fondo a noi stia mancando proprio questo. C'è un po' di tennis nel calcio, ci vorrebbe, perché ho l'impressione, vedendo poi la nazionale l'ora dopo, pochi minuti dopo, che troppi accorgimenti, cioè che troppi messaggi degli altri noi non li guardiamo, non li ascoltiamo, non li vediamo, non ci reagiamo. Sto dicendo una fesseria preso dall'euforia e depressione sportiva della domenica, oppure sono in linea con quelli che sono i tuoi pensieri?
No, non stai dicendo una fesseria, bisogna comunque, prima di iniziare il suo discorso, precisare un paio di cose. Allora, prima di tutto, il tennis è un gioco singolo. Secondo, si fa nel tuo territorio e l'avversario non può venire nel tuo territorio. Terzo, nel caso delle finals di Torino, si fa indoor, al coperto, quindi ci sono già e poi si fa con le mani, con la pallina e con le mani e la racchetta, non si fa coi piedi, quindi cioè, premesso questo, io ritengo sempre che non si possa prescindere da due valutazioni di base. La prima valutazione di base è in assoluto è il valore dell'avversario, perché tu ti confronti, quindi devi capire con chi ti confronti. Secondo, devi capire le tue qualità, le tue capacità, e se queste tue capacità, queste tue qualità possono aiutarti nel portare a casa il risultato, insomma nel mettere in difficoltà l'avversario. E in base a queste due valutazioni si studia una strategia. Si studia una strategia che però può essere modificata in corso con la lettura della partita. Facendo questa lunga premessa, ho fatto questa lunga premessa, per dire che io non ho visto la partita, ho visto gli highlights, però mi è bastato vedere la formazione. E anche qua parto molto da distante. Quando l'Italia ci ha dato delle soddisfazioni, quando giocava all'italiana, quando interpretava le partite con uno stile nostro, ecco, insomma, che poteva essere il contropiede, che poteva essere il catenaccio, ma era prevalentemente un nostro stile. Sta di fatto che gli ultimi mondiali li abbiamo vinti con una punta che era comunque un giocatore che giocava molto di spalle e una mezza punta, sicuramente non con due punte e due esterni. E quindi questo ci ha portato a questa erronea valutazione, questa idea secondo me sbagliata di dover per forza giocare moderno, che è un termine che io aggiungo e metto insieme a continuità, lavoro e programma o progetto che possono metterti in difficoltà. Noi dobbiamo giocare sempre come se fossimo meno forti degli avversari, perché lo siamo in questo contesto, quindi dobbiamo far credere all'avversario di essere molto più forte di noi, questo e poi cercare di fregarlo. Questo a prescindere dal fatto che si possa giocare bene un tempo, che è relativa alla cosa. Ricordiamoci che la partita dura 90 minuti. Quando fai le maratone, se parti sparato, non è detto perché sei in testa i primi 20 km poi arrivi alla fine e vinci di sicuro la maratona. Quindi ci vuole, bisogna sapere anche attendere, bisogna sapere i tempi giusti. Quindi contro una squadra che era sicuramente più forte di noi, sicuramente più strutturata di noi dal punto di vista fisico e con delle eccellenze superiori alle nostre, noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo affrontata giocando moderno, giocando con determinate caratteristiche, con frattesi, due esterni, due punte, cosa di questo genere qua. Ovviamente a un certo punto si è andati in difficoltà a livello di filtro e loro ci hanno fregati, avendo più possibilità dal punto di vista fisico e più resistenza, ecco, insomma. Anche Maifredi nella Juventus, il girone di andata era primo o secondo in classifica, poi sono arrivati quinto o sesti.
Certo.
Però questa è una cosa che se tu la dici in un contesto attuale dove bisogna giocare così, bisogna giocare cosà, bisogna giocare di qua, bisogna giocare di su, bisogna essere moderni, va a finire che preferisco giocare in T4 io per portare a casa il risultato.
Ecco, io però aggiungo questo, no, Domenico, io la partita l'ho vista, nel primo tempo chiaramente la Norvegia era molto rilassata, cioè ti do solo questo esempio, insomma, al 25esimo sì. I suoi tifosi facevano gli olè perché mancavano solo 65, avevano capito che 9 gol non li avremmo fatti e volevano, ed erano arrivati con entusiasmo per festeggiare una qualificazione che mancava al mondiale dal 98.
Ma già
no?
ironicamente, molti conduttori, molti addetti ai lavori della stampa non avrebbero neanche dovuto accennare ai 9 gol,
certo,
avrebbero dovuto
certo.
neanche menzionarli, perché già quello dimostra una certa leggerezza, secondo me.
Sì, comunque, nel secondo tempo il punto vero è che palla al centro, dopo 2 minuti ti rendi conto che loro sono rientrati in campo e probabilmente lo spogliatoio si sono detti: senti, abbiamo portato qua migliaia di tifosi, vediamo che la squadra d'Italia ha fatto tanto polverone, ma poi ha creato un gol e un'altra occasione, ma perché non ce la giochiamo? E la partita cambia immediatamente. Cioè, io quello che ti chiedo, e questo riguarda anche la Juve profondamente, cioè, è possibile non andare su un principio di reazione? Cioè, mi ha fatto ricordare quello che tu dici,
Paolo,
sempre. Calcio come scacchi. Sembrava che ci avessero dato lo scaccomatto al primo minuto, ma il calcio è un'altra roba.
La reazione riesce a farla solo se hai la capacità e la possibilità di avere alcune energie, di avere il magazzino, chiamiamolo così, che ti permette di farlo. Hai fatto un paragone uguale alla Juventus, la stessa identica cosa. La Juventus ha lo stesso problema perché gioca con una punta e due mezze punte, la nazionale ha lo stesso problema perché gioca con due attaccanti e con due esterni. La Juventus deve per forza giocare con un attaccante e due punte perché questo è il gioco moderno. Ma non è vero che questo è il gioco moderno, non c'è un gioco moderno e un gioco antico, ma c'è un gioco produttivo per le tue caratteristiche. Allora, se tu vai a affrontare una squadra forte, giochi sbilanciato in avanti, con un centrocampo scoperto, che fa in inferiorità numerica, che fa poca interdizione, e non riesce a farla in un determinato modo, fa finire che tu prima o poi rischi di prendere. Magari vinci anche, magari non le prendi, ma ti deve sempre basare un pochettino di più sulla fortuna. Sono gli equilibri quelli che contano, di base sono gli equilibri. Non puoi per scimmiottare la tendenza di alcune squadre mettere in campo delle formazioni troppo sbilanciate. In questo momento è meglio tenere i remi vicino senza fare delle grandi vogate in avanti, poi vediamo quello che succede. Io la chiamo sempre la famosa tattica del muerto: far finta di essere morti in modo tale che gli avversari ti considerano ormai belle andato, e poi l'ultimo momento dargli la zampata e fregarli.
Ma
non lo capiscono, non lo capisce nessuno quello.
Ma ti sposto sulla Juve. Siccome la Juve è una squadra che comunque segna molto poco, perché questo è indubbio, no? Cioè, raramente ha creato tanto quando ne ha avuto proprio bisogno. Cioè, penso a Juve Udinese, cambia allenatore, quella sera si tira tanto in porta. Recentemente stiamo tirando di più, però come si è visto al derby, 0 gol. Ora, cosa faresti fossi Spalletti per dare fisionomia a quello che hai appena detto? Perché la Juve si deve curare con realismo, cercando di guardare intanto a non fare errori difensivi, quindi coprirsi. Oppure, questo che cosa vuol dire? Visto che tra l'altro abbiamo fior di punte davanti, lui ha l'imbarazzo della scelta, tu come la metteresti in campo per evitare questi problemi che hai appena accennato, che sono assolutamente reali?
Basterebbe ricordare una famosa frase che ha detto l'allenatore che ha detto Allegri, stavo dicendo l'allenatore precedente, ma in un anno ne ha cambiati tre, quindi già sì. Lì mi lascio
non c'è
un po'
più
perplesso,
il precedente,
ecco.
Dai.
Ecco, mi lascia un po' più perplesso. È una famosa frase che è passata alla storia a Cortomuso, che tutti ridevano, tutti la scimmiottavano, tutti la consideravano una cosa squallida, invece era la cosa più realistica in assoluto. Cortomuso vuol dire che primo non le devi prendere, fai passare del tempo e se puoi all'ultimo momento piazzi la zampata, e ritorno a quello che ho detto prima. Quindi io da esterno, che non sono un allenatore, preferirei che l'allenatore della Juventus prendesse una decisione più difensivistica sul discorso dell'utilizzo dei giocatori in campo, cioè più una squadra coperta, ecco, insomma, da un certo punto di vista, più anche magari un po' più brutta da vedere, però un po' più con un po' più di sostanza. E però questo è il mio discorso personale, cioè io non casco neanche nel tranello di Commenders braccino di sinistra, come si dice adesso. Cos'è braccino di sinistra? Cosa fa Commenders lì? Cioè 50 milioni per farlo giocare lì? Cioè, che cosa, cioè, spiegatemi che cosa, ma è una bella trovata, una genialità, è un, cioè, che cosa mi dice a livello di sostanza quello? Che contributo mi dà Commenders, perché deve cercare di vincere qualche partita giocando in quel ruolo? Secondo me ne dà poco, ma è un mio parere personale. Poi su tutto questo a legge il fatto che viviamo in un contesto calcistico dove tra infortuni, partito ogni tre giorni, nazionale, diventa difficile sempre mettere in campo una percentuale uguale e di sostanza di giocatori. Onde per cui la prima cosa che ho detto, cioè la valutazione dell'avversario in funzione delle tue caratteristiche, diventa la prima scelta per un allenatore. Ma io parlo da teorico fuori del campo.
No, beh, però indubbiamente questo tema c'è, perché poi, voglio dire, in questi ultimi anni la squadra che è stata più al vertice in maniera continua è stata l'Inter, a prescindere dal fatto che abbia vinto o meno, non è mai stata fuori dai giochi. L'Inter si è basata molto su un 11 abbastanza continuo, poi magari ha pagato a fine anno la mancanza di alternative o non aver fatto troppo turnover, però è indubbio che se tu dai una fisionomia, un conto è giocare con Dumfries e Di Marco, un conto è giocare con Darmian e Carlos Augusto, questo è chiaro.
Certo, no, ma a prescindere da questo non puoi fare il confronto del calcio della Juventus e delle altre squadre col calcio dell'Inter e del Napoli, perché basta vedere gli attaccanti. Il Napoli a un certo momento aveva Osimhen, Varaschelia e via dicendo, poi ha avuto Lukaku, Varaschelia e altri, cioè aveva dei giocatori davanti con certe caratteristiche, come l'aveva l'Inter, Lautaro e Thuram. La Juventus non ha davanti, perché poi alla fine della fiera è vero quello che ho detto, ma in fase offensiva tu giochi anche in funzione delle caratteristiche dei tuoi giocatori offensivi. Ovvio che Vlahovic ultimamente è migliorato, tiene più palla, ma non la terrà mai come Lukaku, non avrà mai la velocità di Osimhen, ha altre caratteristiche, ecco, so. Per quello che io prima di dare via Chiesa avrei aspettato un pochettino per comprare degli altri spendendo il quadruplo e poi ricedendoli perdendo il 70%, perché queste cose qua bisogna dirle.
Provo a fare un'ulteriore traduzione di quello che hai detto, perché poi tu su Chiesa, Rabiot sei sempre stato molto coerente, sì. L'hai detto da subito. Cioè, la sensazione che si ha talvolta vedendo la Juve, e mi viene in mente anche un po' la nazionale ieri, è non avere proprio giocatori, tra virgolette, dominanti. Cioè, Chiesa e Rabiot, tu sapevi che gli davi la palla, poi potevano non essere in giornata, per carità. Però Rabiot,
bravo,
il campo
Paolo,
te lo praticava, te lo Paolo, riempiva. Chiesa, bravo, sapevi che do la palla a Chiesa, arriva l'accelerazione. Adesso sì. Siamo tutti un po' più una squadra da punta di piedi.
Col punto interrogativo, arriva la palla a quello davanti e dici, la tiene, va, cosa fa? Cioè hai una percentuale di risposta a questa domanda inferiore a quella precedente, a quella fatta su Chiesa e su Rabiot. Ce l'avevi. E poi il termine dominante è interessante, cioè sono giocatori che anche allora, che c'è solo un giocatore che a volte non è dominante, che è Sinner, ma non è dominante, con Alcaraz, con gli altri è dominante. Nella partita di ieri è stato più intelligente, con meno errori, ma meno dominante, perché lì, certo, il dominante nello sviluppo del gioco è Alcaraz. Però per fare un esempio anche riguardo al tennis, è come quando si affrontano gli avversari, cioè noi giocare contro la Norvegia è come un avversario giocare contro Sinner e fargli i pallonetti. Cioè, dove andiamo? Cioè, io gioco contro Sinner e gli faccio i pallonetti, anche se sono un altro giocatore, rimango fregato. Io gioco contro la Norvegia e gioco così col pallonetto. No. Aspetta un attimo, è meglio di no. Ecco,
però a tal proposito, Domenico, ti chiedo proprio questo, perché poi ieri durante la diretta c'era, io ho guardato la partita sulla Rai, c'era sconcerto, no? Perché primo tempo ci siamo un po' esaltati, sì, ah che bello, sì, di qua, eccetera, eccetera. Secondo tempo inizi male, prendi un gol, prendi due, ne prendi tre, alla fine vivi un'umiliazione, perché l'Italia in casa non si era mai verificato un 4-1 in nessuna partita, e quattro gol in un tempo. E io sentivo Adani che continuava a dire: noi non abbiamo capito che la Norvegia è molto più forte di noi, fatto salvo che sicuramente Haaland è un fenomeno, l'Italia non ha un Haaland. Lui elencava tutta una serie di giocatori, molti dei quali in Premier League, però alcuni giocano in Italia, di questi, giocano nel Sassuolo, giocano nel Genoa, giocano nel Bologna, e non stiamo parlando di big. Allora ti chiedo, facciamo finta che la Norvegia sia più forte di noi, nel senso che, come dicevano ieri, questa è la generazione...
Paolo, se interrompo. Lo dicevamo che anche la Svizzera, che noi eravamo più forti, potevamo giocare alla pari con la Svizzera.
Bravo.
Che ci ha fatto un mazzo.
Non ce l'ha fatta vedere. E anche lì c'era una serie di giocatori che giocavano nel nostro, sì, campionato, altri, sì, in Inghilterra, sì, uguale. Allora, io ti chiedo, ma qui non è una questione di peso della maglia, ma è proprio una questione, come dire, che tu comunque scendi in campo, sei d'Italia. La Norvegia non ha mai fatto nulla a livello internazionale, tu sei d'Italia e pensi di poter fare i colpi di tacco, pensi che in qualche maniera qualcosa ti è dovuto. E questo discorso lo possiamo fare anche per la Juve, perché se la Juve gioca in casa contro il Parma, pensa che prima o poi tanto il gol lo farà. Quanto è difficile ricollocarsi mentalmente con l'idea che invece tu, anzi, hai tutto da perdere, perché tu hai quel nome, ma non sei più quella roba lì. Questa cosa qui, la Juve, ti sembra che la stia capendo? Perché da lì passa poi molto.
Non lo so, questo diventa difficile da capire, anche perché i mezzi di comunicazione, la stampa, chi si occupa del settore, l'area tecnica, la prima cosa che dice: noi siamo la Juventus, dobbiamo comportarsi da Juventus. No, dovrebbe avere il coraggio di dire: noi non sappiamo se siamo la Juventus, forse non lo siamo più. Avrebbe il coraggio di dire certe cose, invece no, perché non le dici, perché se le dici non sei da, ma non è vero. Cioè, io posso essere da e dire, è come quelli che hanno i figli che sono degli asinelli, eppure la prima cosa che dicono: ah, mio figlio a scuola è bravo perché io sono un professore. Ci può essere dei professori che hanno dei figli che sono degli asinelli, cioè, hai capito? Cioè, quindi abbiamo poca propensione a dire esattamente la verità, se ne abbiamo la capacità per individuarla, per capirla, per, diciamo, analizzarla, e abbiamo anche poi di conseguenza una propensione a esaltarci o ad avvilirci se le cose non vanno o vanno per il nostro bene. Non abbiamo una via di mezzo, non abbiamo una giusta misura. In più, basterebbe aggiungere che siamo in un momento storico dove non abbiamo neanche dei fenomeni, non abbiamo dei grandi, certo, giocatori, degli ottimi giocatori, non abbiamo Baggio, non abbiamo Totti, non abbiamo Del Piero, non abbiamo tantissima Zola, non abbiamo Pirlo. Oggi stavo pensando, mentre tornavo dalla palestra, stavo facendo una considerazione sull'Italia e poi l'ho spostata in automatico mentre camminavo sulla Juventus, no? Allora, ci sono due giocatori, due tipi di giocatori che possono giocare davanti alla difesa. O il giocatore di interdizione, che è bravo normalmente se viene dalla difesa, tipo Desailly. Desailly gioca giocava difensore centrale, passato con Capello, e gioca in un determinato modo. Se no, per essere veramente bravo devi avere una mezza punta che passa a fare il difensore, che passa a fare il centromediano davanti alla difesa, come Çalhanoğlu, come Pirlo, come Pjanic.
Cioè due estremi, nascono, comunque nascono in altri punti.
È sempre un discorso di fionda o di elastico. Diventa bravo in quel ruolo chi parte davanti, rientra indietro e poi è capace a scegliere davanti. Oppure chi è di dietro, che arriva davanti, ma è in grado di dare anche la copertura indietro. Un centrale, se no abbiamo dei centrali che sono bravi a fare il passaggio a fianco del suo compagno. Prevalentemente sto dicendo.
Domenico, scusami, ma allora lo può fare Kopp questo? Perché adesso si parla del fatto che la Juve potrebbe anche dare a Kopp
Devo dire quello che penso.
Sì.
Credo poco che i mancini possono essere bravi in quel ruolo.
Sì, perché devi avere tutti e due i piedi.
E, puoi anche essere bravino a giocare di destro, però il tuo orientamento ti porta ad avere un 70%, se ti va bene, per non dire l'80%, di sempre privilegiare il tuo lato sinistro, ecco, insomma. E quindi tutto può essere, ma non in un centrocampo a due potrebbe giocare in quel ruolo lì, però in questo caso dovresti sacrificare uno tra Locatelli e Thuram, quindi uno dei due affiancarlo a Commeners, creargli quell'alternativa, ma soprattutto ricalcare le orme dell'Atalanta e avere due esterne, che uno può essere cambiato e l'altro deve essere un esterno di fatica anche lui, e che diano un po' come i muri di sostegno, dia sostegno a questa strada centrale. E allora in quel caso lì dovresti giocare a due punte o una punta e mezza.
Allora arriva un messaggio da Elia e dice: bravo marocchino, la penso come te sul discorso del regista. E poi anche Diego scrive: buongiorno, volevo fare una considerazione sulla riflessione del mio amico marocchino. In effetti abbiamo vinto 5 scudetti con il sistema del corto muso, ma abbiamo smantellato tutto perché volevamo il bel gioco che non è arrivato. Ultima domanda, Domenico. Nella tua esperienza da giocatore, visto che poi tra l'altro questo dibattito è anche un po' vecchio, cioè io mi ricordo che si diceva: ah, ma Trapattoni è troppo realista, non si gioca bene, vince per i campioni. Poi lui ti diceva: giochiamo con Boniek, Platini, Bettega, Rossi, eccetera, quindi insomma non sono difensista. Ti chiedo, se tu dovessi dire qual è stata la Juve più bella, poi sul bello dovremmo intenderci, però la tua Juve più bella qual è stata? È una motivazione per te, è proprio in cuor tuo.
Ci sono state diverse Juventus belle, bisogna sempre capire cosa è bella. La Juventus, certo, tutta italiana, la Juventus di Boninsegna, Benetti, Tardelli, Furino, Bettega, Franco Causio, è stata una grande Juventus. Ha vinto la Coppa UEFA, ha vinto il campionato. Doveva scontrarsi con un grandissimo Torino alla sua altezza, perché ricordiamoci che il Torino davanti aveva Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici, non ho detto poca roba, tutto nazionale, non ho detto poca roba, hai capito? E quindi c'è stata quella Juventus lì che è stata molto bella. Poi sicuramente la Juventus di Platini, gli anni di Platini sono stati molto belli, perché sai, il francese c'è la Tour Eiffel, e quindi insomma,
e
poi siamo campioni del mondo nazionale, cioè avevamo dei terzini che tiravano le punizioni, Cabrini tirava le punizioni, cioè insomma, e terzini che facevano gol, Gaetano che ha fatto 30 gol nella sua carriera, quello di questo genere qua, quindi quello è stato molto bello. Ma anche la Juventus di Lippi, la Juventus di Conte, di Lippi. Non c'è una Juventus, non c'è stata una Juventus più bella, ecco, insomma.
Comunque,
c'è stata anche una Juventus pirotecnica con Baggio, perché poi io, essendo un estimatore di Baggio,
certo,
per cui non c'è mai una Juventus, non c'è una Juventus, ci sono diverse Juventus molto belle, come anche nel Milan e nell'Inter, perché, certo, ad esempio quando parliamo dei grandi giocatori, a volte ci dimentichiamo ad esempio dell'Inter. L'altro giorno guardavo la formazione ideale dell'Inter e tutti noi ci dimentichiamo di un giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro, campione del mondo, che è Lothar Matthäus, che da mezz'ala è andato a fare, cioè, o Gran Sunes nella Sampdoria, cioè, noi dimentichiamo Trevor Francis nella Sampdoria, dimentichiamo un sacco di cose,
certo.
Anche la Juventus di Vialli è stata una grande Juventus perché Gianluca creava la squadra attorno a lui.
Certo,
se l'avessimo adesso.
Certo, ti chiudo così, qua è da Twitch, stimo Marocchino e oggi ha ragione da vendere, oggi, segnati quell'oggi e te lo porti dietro per tutta la settimana, ok?
No, mi guarda, ti devo fare di nuovo i complimenti.
Oggi piaci, Domenico, oggi
le tue valutazioni calcistiche, devo farti i complimenti veramente, e sei molto meno... farfallone del direttore.
Ecco,
che a volte...
finiamola qui, perché tu per un complimento a uno devi sempre poi riequilibrare la situazione di chi non
ti
può rispondere.
30, ti aspetto il 30.
Assolutamente. Ciao Domenico,
ciao,
buona
abbraccio,
giornata.
Ciao.
Cose di calcio.
340-542-5324 per i vostri interventi. Mi spiace che non ci sia più Domenico, ma comunque cito il bel messaggio di Fabio Coppola che scrive: sentire Marocchino è come andare ad una lezione universitaria, ma mai pensato di allenare? Beh, io questo non lo so, credo di sì che qualche ragionamento abbia fatto, però poi insomma Domenico aveva anche altri interessi oltre al calcio, indubbiamente. Io ho frequentato l'università, vi assicuro che alcune lezioni sono state molto meno di livello e di valore di queste chiacchierate che facciamo con lui, che non sono mai davvero scontate. E leggo anche quest'altro messaggio che mi interessa, di Federica: chiedo a Spalletti di fare sedute suppletive per il tiro dal limite, i tiri sul campanile non si possono più vedere. Io penso che i tiri da fuori vadano soprattutto preparati bene, e quindi su questo dobbiamo assolutamente mettere in condizione i nostri giocatori di esprimersi. Voglio ricordare, a proposito di grandi e belle Juve, quello che faceva Pogba, che oltre al talento personale che aveva, insomma, nel primo anno di Allegri la Juve ha segnato uno sproposito di conclusioni da fuori. E era la voce più importante della sua produzione offensiva. Noi non abbiamo questo tipo di giocatori, però ricordiamoci che quest'anno noi 4 gol da fuori area li abbiamo fatti, con Ildiz in Juve-Inter, con Azic, quello decisivo, sempre nella stessa partita, sempre con Ildiz dal limite contro il Borussia Dortmund, e con Conceição dal limite a Verona. Qual è il problema di questa situazione? Che Verona, che l'ultimo gol, è la quarta giornata. Ne è passato molto di tempo, la Juve ha le possibilità di fare meglio, deve lavorare anche su questo, perché è una voce importante, è una voce che ci può dare un elemento di differenza rispetto ad altre squadre. E quindi, rispetto a quello che ci ha scritto Federica, mi trovo assolutamente molto molto d'accordo. Allora, abbiamo in collegamento Samuel Tafes, che conoscete molto bene. Ciao Samuel.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti.
Allora Samuel, tu ieri eri presente a San Siro, e quindi andiamo a chiudere con te un po' di riflessioni che abbiamo aperto all'inizio, no? Io ho ragionato molto, parto subito dall'elemento Juve di ieri, ho ragionato molto su Locatelli, nel senso che, a prescindere da quello che noi pensiamo su Locatelli, ieri mi è sembrato quello che si è un po' salvato a centrocampo, e non solo perché la disfatta è arrivata dopo la sua uscita, ma anche perché ha fatto un primo tempo dignitoso. E oggi in qualche maniera le pagelle me ne hanno dato atto, nel senso che ho visto dei 6, ho visto dei 5,5, ma non ho visto delle tragedie che invece... cioè non ho visto quello squagliarsi che poi si è verificato. Tu che eri a San Siro, se ho ben capito... mi dice la tua sulla prestazione del nostro giocatore, poi ci allarghiamo anche un po'.
Ma guarda, ti dico, secondo me, diciamo che si è salvato proprio per il fatto che è uscito, nel senso che non è finito nel calderone dei giudizi stranegativi proprio per il fatto che se l'è scampata uscendo prima, no? Mi viene da dire, sì, per carità, anch'io concordo con i giudizi dati dai colleghi, con le pagelle, è il meno peggio, più che definirlo il migliore, magari lo definisco il meno peggio. Non ha il lancio, c'è da dire che il gol nostro viene comunque dall'azione propiziata da lui, però per il resto poca roba, nel primo tempo comunque va dato atto al fatto che la Norvegia, parliamoci chiaro, nel primo tempo ha fatto un allenamento, quando hanno deciso di stare lì tranquilli, un buon torello, un possesso palla sterile, e attendiamo l'Italia che deve fare la partita. Questa è stata, secondo me, la leggo così io, il primo tempo della,
ma cosa è successo nella ripresa? Si sono i norvegesi si sono detti, ma qua tutto sommato, vedendo che loro hanno fatto fuoco e fiamme, ma poi l'arrosto è solo di un gol, mettiamoci a giocare, e abbiamo visto una partita, cioè, francamente quattro gol erano impensabili, ma una partita impari, cioè, qual è la tua interpretazione? Che cosa hai visto?
Semplicemente nel secondo tempo hanno iniziato a giocare a calcio, hanno iniziato a uscire, ok, adesso l'allenamento è finito, iniziamo a giocare, e con che è quello che spiega poi il nostro movimento adesso, con tre passaggi arrivavano in porta, poi hanno quel Dio in avanti che è Haaland, che tutto ciò che tocca è oro, e così si è concretizzata questa disfatta. La Norvegia è una nazionale forte, la nazionale al quale insieme all'Haaland mancava l'altro migliore giocatore,
sì.
Però è una nazionale forte, dobbiamo un attimo rivedere le geografie del calcio, no? Ieri è stata una disfatta che ci deve far riflettere proprio l'equilibrio geopolitico, mi viene da dire quasi, no? O geografico del calcio, perché noi siamo ancora convinti, no, che il nostro movimento, o perlomeno se non il nostro, gli altri siano fermi ad anni fa. Non è così, cioè la Norvegia in avanti gioca un attaccante che si chiama Storlo, perché in Italia sarebbe presidente, farebbe il presidente, per fare la battuta, no? O comunque intera parte, sarebbe titolare in tutte le altre squadre, no? Quindi non è più la squadra che per il quale si riconoscono i giocatori per il fatto che abbiano un cognome impronunciabile, no?
Sì, certo.
E è così, e noi siamo quelli che quando andavano a giocare a Bodo, ci andremo anche noi, le nostre squadre, le romane ad esempio, mi vengono in mente i commenti ironici, no? I salmonari, il gelo, e no, questi giocano a pallone e lo fanno pure meglio di noi.
Ti chiedo questo perché poi, insomma, ieri era atroce fare i conti, no? Ma sono cambiati due commissari tecnici, sono cambiati i campi, sono cambiati anche i contesti, perché la prima partita chiaramente aveva una motivazione diversa, ci giocavamo lì davvero, la qualificazione ieri era poco più che un amichevole, il risultato praticamente identico, tre gol di scarto. Ora, magari la Norvegia è veramente nella sua generazione d'oro, hai giustamente detto, ci sono fior di giocatori, mancava addirittura il suo secondo giocatore, quindi chissà, la Norvegia potrebbe essere una grande protagonista mondiale. Ma davvero c'è questo scarto? C'è il calcio italiano, che ieri presentava 5 giocatori dell'Inter, cioè l'ultima finalista di Champions League, veramente così lontano dalla Norvegia come valori tecnici, o c'è un modo di giocare che spiega qualche cos'altro?
Allora, è un insieme delle cose. Comunque noi i numeri hanno un senso, se questi tra l'andata e ritorno ti fanno 7 gol, non è che può essere solamente
certo
dovuto al fatto che ti manca Tonali o il Calafiori di turno, per dire, no? Perché proprio come dicevamo prima, anche loro avevano le loro assenze pesanti. È proprio, secondo me, una questione di movimento, ma nel senso proprio di movimento del calcio italiano, no? Perché noi del calcio, e non solo, andiamo sempre a cercare un colpevole da terze parti, no? Mi viene in mente,
sì,
prima di questa partita eravamo contro il regolamento non va bene, ci sta penalizzando, e bada bim bada bam. Poi quando si parte nella parte tecnica abbiamo dato la colpa agli stranieri, quindi ci permettono di trovare i giocatori, per ricordare che i norvegesi non giocano in Norvegia.
Certo.
Non giocano in Germania, i francesi non giocano in Francia, Yıldız non gioca in Turchia, viene fuori da una primavera della Juve, tra l'altro, quindi questo per dire che si fa scouting, che si lavora bene. Io sono sempre dell'idea che i giovani, i giocatori forti emergono, Del Piero, Totti, giocassero adesso in Italia, venivano fuori, perché chi è forte viene fuori. Detto questo per dire cosa? Che secondo me è proprio un modo sbagliato di lavorare, un approccio proprio al calcio, a partire dai settori giovanili, che ci fa sì che abbiamo una mentalità vecchia nell'insegnare calcio e nel cercare i giocatori. E tornando sempre alla domanda sullo start dei gol, forse dobbiamo iniziare a pensare che certi giocatori che noi per scontato vediamo meno forti, e in realtà lo sono. Se questi si fa 7 gol, vuol dire che sono più forti, punto. Vuol dire che sono più forti. Quelli che noi pensavamo che sulla carta, cioè dobbiamo smettere di fare, secondo me, il gioco, il classico gioco che piace fare ai giornalisti per prima, il gioco delle figurine. Non funziona così, perché è uno sport collettivo e non è il tennis.
Quindi certo,
anche se il singolo è più forte, però messo in un contesto non lo è. E ieri abbiamo avuto l'ennesima lezione, perché non è che è la prima.
Senti, hai giustamente citato il Bodo Glimt per avvertirci, insomma, perché se qualcuno pensasse a una passeggiata, sbagliamo totalmente. Come sta la Juve secondo te in questo momento? Cioè, è una squadra che in tempi brevi, dato l'arrivo di Spalletti, e per tempi brevi intendo appunto i prossimi impegni, cioè prima la Fiorentina e poi il Bodo Glimt, riesce a rispondere positivamente? Cioè, siamo in grado di vincere queste due partite, che sono molto importanti per il nostro futuro, no? Perché poi siamo lontani dall'epilogo, però se non ti posizioni adesso, partecipi a un'altra competizione, mi verrebbe a dire, sia in Serie A che in Champions League.
Sì, per essere grande dobbiamo essere assolutamente grande, abbiamo assolutamente le possibilità per farlo. Non è facile, abbiamo due avversari che sono veramente ostiche, e soprattutto la Fiorentina nel momento peggiore, il cambio allenatore, gioca in casa dopo la sosta, quindi, però noi abbiamo le possibilità, i mezzi tecnici per vincere entrambe le partite. Quella col Bodo è la più importante, tra l'altro, a livello europeo, perché quella più decisiva, cioè quella assolutamente più decisiva, perché se perdi a Bodo si fa veramente pesante. Permettimi la battuta che mi sono scordato prima sulla nazionale. Prima, alla fine il nostro Lucianone Spalletti è quello che forse se la ride di più, perché gli altri punti forse l'avrebbe fatti anche lui.
Sì, questo è vero. È vero che però lui arrivava veramente da una situazione, quella dell'Europeo, molto pesante, quindi ci è andata meglio così.
È una battuta. Volevo arrivare a questo, infatti, ci è andata meglio così.
Però Samuel, io ieri quello che ho pensato è che veramente arriviamo ai playoff con un grado di autostima preoccupante, cioè adesso a parte tutto, poi non ci devono essere alibi, anzi, men che meno, perché qua non si può neanche più parlare di fattore sorpresa, no? Se già hai perso la possibilità di gareggiare due mondiali. Però è veramente impressionante che se giochi un amichevole in casa e nel primo tempo non giocano e fai un gol, nel secondo tempo quando giocano ne prendi 4, oggettivamente è impressionante. Ti chiedo cosa ti aspetti adesso proprio da Spalletti. C'è una Juve rivisitata, una Juve che cambi modulo, si parla molto dell'albero di Natale, comunque una difesa 4, o ritieni che è ancora troppo presto, perché di fatto in queste due settimane hai potuto vedere poco la squadra e quindi preferirà sedimentare quello che ha per adesso maturato nelle poche giornate che lo hanno visto dirigere la Juve?
Ma io mi aspetto che inizi a trovare, sicuramente lo farà, una quadra e una formazione definitiva, che significa il più presto possibile con gli esperimenti, che ha il diritto totalmente a farne, è arrivato da poco, deve trovare la sua quadra migliore, bisogna lasciare il tempo, perché giustamente deve avere il tempo che reputa necessario per poi metterci le mani lui, e tra l'altro deve lasciare una squadra definitiva. Io penso che alla fine si metterà con una difesa 4, è sempre giocata a 4, e mi sono sempre chiesto, infatti adesso inizio a leggere che la soluzione sarà quella, se con Maier si gioca centrale a 3, a braccio 3, può farlo tranquillamente anche a 4. Penso che ormai il destino di Kopp Maier sia quello, giocare come
in difesa
centrale, in difesa. Io non, ormai la penso così.
Ti ha convinto in queste prove? Quelle.
Sì, assolutamente, oltre che per i motivi tecnici, proprio anche perché in campo lo vedi leader. A me la cosa che mi ha colpito della prima volta che l'ho visto fare questo ruolo, nella partita in cui possiamo dire che ha fatto l'esordio da difensore, è stato proprio il fatto di come gli veniva naturale farlo, fermo restando che lui ha iniziato così, quindi non è proprio una novità per Cod Miles, lui ha iniziato a giocare così. È proprio per l'atteggiamento da leader che aveva, no? Se pensavo che la settimana prima eravamo lì a chiederci come potesse giocare un giocatore del genere in queste condizioni, vedere la settimana dopo solo giocare bene ma guidare il reparto mi fa dire sinceramente che secondo me non vedo altre soluzioni se non lui in difesa, e secondo me può fare tranquillamente anche a 4 e lo farà anche a 4.
Ho un'ultima curiosità, mi dici il giocatore sul quale oggi ti senti, non dico sicuro perché purtroppo ormai questo termine lo possiamo usare relativamente, però sei molto confidente del fatto che insomma, per i prossimi appuntamenti ci può dare quel qualcosa in più che ci serve?
Beh, io mi aspetto molto da due giocatori, sono Consisao e Zegrova. Penso che sia arrivato anche il suo momento adesso, in cui deve innanzitutto giocare e poi illuminare il reparto e darci quel tocco di magia, di classe che ci è mancato in questi ultimi lunghi periodi.
Samuel, grazie per il tuo contributo.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao Samuel, io chiudo la puntata ancora con qualche vostro messaggio, visto che c'è. E Mirko ci scrive: buon pomeriggio, vorrei dire una cosa che va controcorrente. Il calcio italiano non vince più per due motivi. Il primo perché non abbiamo più calciatori forti di fantasia. Il secondo è che ci siamo fatti influenzare dal calcio europeo, dal famoso giochismo, che veniva descritto come la panacea di tutti i mali. Invece in Italia abbiamo sempre adottato un calcio meno sofisticato e più pratico, con cui abbiamo vinto mondiali ed europei, ed è questa la nostra indole. In parte... sì, nel senso che io concordo, chiaramente, insomma, quando io credo che non abbiamo più, non dico giocatori di fantasia, io ci metto qualche cos'altro, io dico eccellenze, cioè non abbiamo più il centravanti alla Haaland, non abbiamo più il centrocampista alla Pirlo, non abbiamo più il difensore alla Chiellini, e questo credo che vada ricordato. Questo penso che, come dire... è quel livello lì che devi raggiungere, e su quel livello lì impostare poi la squadra, perché è chiaro che se hai un centravanti di un certo tipo cerchi di servirlo il più possibile, e comunque sai che hai una risorsa, perché ieri Haaland per 60 minuti ha toccato la palla, poi ne sono arrivate due, una l'ha messa dentro come solo lui sa fare probabilmente, e un'altra è stato comunque molto bravo ad approfittare del momento. Eccellenze, giochismo, Mancini, per la verità, che poi aveva bucato il mondiale, però all'europeo quell'Italia lì non giocava male. Però aveva, secondo me, un livello di personalità che oggi non abbiamo, perché non c'è più Chiellini e Bonucci, non ci sono più certi centrocampisti, e credo che quindi... come dire, era un'Italia che anche nelle qualificazioni, non a caso, aveva ottenuto tanti risultati positivi, era cresciuto il gruppo, e il gruppo... dava un'idea di identità molto forte, in grado di sopportare anche momenti difficili, perché poi per arrivare alla vittoria europea noi siamo passati attraverso tanti episodi supplementari, rigori, non è che abbiamo vinto linearmente, c'erano nazionali più forti della nostra, la Francia in primis, ma anche la Spagna, però era una squadra che aveva una mentalità di un certo tipo, radicata in certi giocatori e alimentata dalle vittorie a ripetizione che aveva fatto anche in gare più facili. Si era, era cresciuta dentro una certa fiducia. Oggi siamo veramente lontani, lontanissimi anni luce da questo aspetto, e questo non può che naturalmente pesare. Vedo un vocale, andiamo a sentirlo.
Ciao Paolo, per la nazionale mi dispiace per ieri, ma qua, a prescindere da Spalletti, da tutto quello che vuoi, vedi che le cose vanno come vanno, e Luciano non c'entrava proprio per niente, insomma, no? In quella defiance. Per la Juve mi auguro che, come lui ha promesso, si cambia il sistema, si approdi ad una situazione più stabile di squadra definita. D'altra parte lui ha offerto la sua disponibilità. Per quanto riguarda noi, mi auguro che si finisca, insomma, no? Di pensare Gasperini, Conte, Zidane, questo e quello, e si pensa a Spalletti, a questa Juventus da tifare e possibilmente da godere. Ciao.
Ma io penso che il dibattito sull'allenatore ormai è finito, cioè noi abbiamo preso un top, noi abbiamo preso un allenatore che ha già vinto in Italia, che ha vinto all'estero, che ha già dimostrato in queste prime prove comunque di avere il polso della situazione, di avere idee. Non è che ha azzeccato tutto, ma io vorrei anche ricordare, insomma, io spererei che si riprendesse un po' a ragionare sui giocatori e l'allenatore insieme e non sempre pensare che c'è il guru che risolve tutto, ma per un semplice motivo, perché contano i piedi, conta, come dire, anche l'esploa personale, cioè quante, voglio dire, è merito di Tudor aver vinto contro l'Inter all'ultimo perché Azic tira fuori un gol da 30 metri, è merito di Tudor avere impostato la partita in un certo modo molto realista, abbiamo fatto fare a loro la partita e noi abbiamo colpito, però poi se non c'è Azic che tira fuori dal cilindro quel colpo avremmo parlato di un 3-3. In merito di Tudor può essere aver alimentato una certa cultura dentro la squadra per la quale sul 2-0 all'88esimo sul 3-2 all'88esimo non ti senti sconfitto, col Borussia Dortmund hai una mentalità per cui credi fino alla fine e riesci a recuperare due gol nei minuti di recupero. Però poi, appunto, quante volte i campionati soprattutto si vincono o comunque sei competitivi anche giocando male, trovando il giocatore che risolve la situazione. Indubbiamente il massimo sarebbe riuscire a fare l'una e l'altra cosa, cioè giocare bene, vincere e magari avere anche un'idea di collettivo. Spalletti, ci aspettiamo, anche perché si gioca la Juve stessa, lui, che riesca a recuperare quel gap quantomeno per stare ai vertici. Poi, ripeto, tutti noi penso che non riteniamo la Juve la più forte del campionato, ci mancherebbe altro, perché ce ne sono altre squadre più forti di noi, però che la Juve debba prendere a fine anno, visto che siamo dopo 11 giornate a 5, 15-20 punti dal vertice, e quindi non essere minimamente competitiva, questo francamente mi sembra troppo per quelle che sono le carte che ha Spalletti in mano. E infatti io credo che il tema della settimana sarà proprio quello di vedere come Spalletti le rimischierà per trovare una Juve più efficace. Io poi sono ancora convinto che questa squadra, a differenza di quanto è successo all'inizio, se riesce a trovare anche solo un minimo di fiducia, troverà la continuità dei risultati, e con la continuità dei risultati tutto apparirà un po' più normale. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo domani per un'altra puntata di Cose di Calcio. Grazie a Luca in regia, buona giornata a tutti, ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.